Ciao a tutti e ben ritornati in una nuova puntata di Dilettanti Digitali, edizione Rosa Digitale. Come al solito, eccomi qui Andrea, la mia spalla e amica Angela.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
E oggi come ospite Sabrina Bosia.
Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità.
E allora Angela, come al solito, ricordiamo cosa che stiamo facendo, due paroline su quello che è Rosa Digitale.
Sì, diciamo, Andrea ha avuto questa idea di questo podcast dedicato ad ospitare una serie di imprenditrici, di scienziate e anche di studentesse che ci trasmettano la loro passione e la trasmettono a chi ci ascolta. E per me effettivamente è stata l'occasione di conoscere delle persone fantastiche e di divertirmi, perché come stavamo dicendo prima in maniera informale è importante seguire le proprie passioni, è importante confrontarsi con gli altri e scoprire poi come effettivamente la passione non è legata a uno, diciamo, a un tema, quindi non è solo passione per la tecnologia, ma ci può essere la passione per la cucina che si sposa alla passione per la tecnologia. Prima stavamo parlando di come ci sta anche dietro a quelli che sembrano a volte i numeri di un bilancio, ci può essere una passione, tutta una serie di cose molto più affascinanti di come potrebbero sembrare dall'esterno.
E qui ce lo dice Sabrina, quindi Sabrina, benvenuta e dici chi sei, cosa fai?
Grazie infinite per questo momento insieme che vedo già ricco di energia e veramente divertente. Io sono una persona intanto molto fortunata perché, come ci dicevamo prima, la passione guida il mondo e fino da quando ero piccina, avevo 14 anni e mi sono incontrata, ho fatto questo incontro con la parabola dei talenti, che dici mamma mia che roba pesante, e dice metti a frutto i tuoi talenti. Allora non è che capissi bene, no? Però l'unica cosa che capivo è che volevo nella vita potermi esprimere in qualcosa che adesso definiscono purpose, che prima era mission, adesso siamo passati già a questo termine nuovo, ma non sapevo ancora in cosa. E dopodiché ho frequentato le scuole superiori, ho fatto ragioneria e questa passione per i numeri effettivamente mi divertiva. Tu dici cosa c'è di divertente nella ragioneria? In realtà la ragioneria, se la impari a memoria, è funesta, veramente un esatto. Come dire, sì, è esattamente un cimitero. Se invece... E io ho avuto la fortuna di avere un insegnante, qua il punto degli insegnanti è fondamentale. Se invece ti insegnano la filosofia che c'è dietro al numero, quindi dare l'avere, il fatto che ci sia tutto un ragionamento dietro, può diventare veramente divertente.
Questo è figo perché poi questo è un po' la cosa che ritorna sempre, no? Molte persone vogliono andare all'università solo per trovare il posto fisso, però non sanno che effettivamente quello che c'è, oppure comunque abbiamo già detto nelle altre puntate, una volta filosofia, matematica, scienza erano tutte collegate dalle stesse persone, quindi non erano così distanti. Quindi effettivamente, come dici tu, se tu vedi quei numeri come un insieme, come ci raccontavi prima della diretta, che riesci a capire anche il management, come sono i team e quant'altro, ha un vero e proprio valore. Non è l'ufficio sinistro di Fantozzi dove c'è la poltrona in pelle umana, diciamo.
No, esattamente questo è il punto, perché poi alcuni vedono questa professione, perché poi devo dire che ho avuto la fortuna nel tempo di sviluppare sia in ambito universitario, ma poi successivamente scelsi di affrontare la revisione contabile, che all'epoca era un mestiere altamente formativo, perché in pochissimo tempo si imparavano concetti tecnici, stare al mondo in un team, il fatto che ci fosse una necessaria gerarchia allora e imparare a comprendere in pochissimo tempo l'essenza dei business plan, quindi è stata veramente una palestra importante, anche se dura. Quindi anche qui il tema della gavetta, l'importanza di sperimentarsi, di mettersi in gioco anche con sacrificio a volte, no? Perché specie poi per una donna, questo universo non è costellato da moltissime donne di qualità, quindi certo. C'è un tema anche qui di che non definirei di gender gap, perché per me a guidarla devono essere sempre le competenze, non è tanto una questione di genere quanto di competenze, però ci vuole anche proprio una resilienza, una volontà di sviluppare. E devo dire che una caratteristica per me è sempre stata quella di percorrere i tempi, quindi subito dopo questo periodo di revisione contabile ho avuto la fortuna di entrare in contatto con una multinazionale inglese. Per loro il controllo di gestione, quindi la finanza a fianco al business era essenziale, quindi un qualcosa di spasmodico. E di qui ho, nel corso degli anni, appunto, approfondito il controllo di gestione, approfondito il tema della cassa con un'altra esperienza, perché cash is king per me è stato in anticipo rispetto ai tempi. Poi è venuto il mondo della tecnologia, che con passione e la digitalizzazione per me è stato prima ancora del momento storico che viviamo, un enabler. Quindi per me siamo veramente di fronte a un momento di cambio, di cambiamento storico, e in cui le aziende passano al nuovo
Esatto,
paradigma
si adeguano oppure comunque
esatto.
riescono a uscire fuori dagli vecchi
Senti,
schemi.
adesso mi stai solleticando su un tema che a me, seguo molto. Questa parte della digitalizzazione delle aziende, secondo te quanto si recepisce che la digitalizzazione è intesa come il cambiare il processo proprio in funzione della digitalizzazione? Non, cioè, non vuol dire che invece di scrivere la lettera e inserirla nella buca io scrivo le mail, ma vuol dire capire che adesso io in un secondo posso inviare per esempio la stessa email, lo stesso contenuto, solo con un click a 100 persone insieme, invece che dover scrivere 100 lettere. Cioè, quanto
Ma anche
che
fare.
viene percepito questo?
Guarda, tocchi un punto che a me è molto caro, perché la maggior parte delle realtà si sono approcciate al tema cercando di trarne i benefici fiscali che derivavano dalla legislazione in atto, no? E quindi si sono spesi anche fantamilioni di euro in macchine super iper tecnologiche, non andando a toccare spesso quello che è il punto fondamentale, ossia il fatto che la digitalizzazione per funzionare deve essere integrata con una strategia aziendale e con un'organizzazione. Quindi è un qualcosa che deve permeare nel modus operandi proprio della realtà, quindi essere percepita dalle stesse persone che gestiscono l'azienda a vario titolo, non come se fosse un esterno, quindi come l'antibiotico da combattere, no? Perché questo è quando tu instilli un qualcosa di nuovo, la prima reazione è quella di cercare di allontanarlo in qualche modo. E l'unico modo è quello di cercare di integrarla nella realtà, portando cambiamenti che sono strategici e necessari. Cioè, prima parlavi di una Angela, di una email, e come il CRM, per esempio, come strumento per poter raggiungere i clienti, ha cambiato e stravolto quella che è la modalità normale di relazione con il cliente, no? E banalmente, come dici tu, mandare una mail non significa la mail in sé, ma la possibilità di raggiungere tanti soggetti diversi in quel target con determinate caratteristiche in un sol momento, e soprattutto
Esatto,
poter analizzare poi questi dati, no?
questa è un'altra cosa. Diciamo, adesso tutta la parte di analisi del dato penso che è un altro campo per te, diciamo, che ti invita a nozze, diciamo, avere tanti dati.
Assolutamente, che poi ritornando al discorso di prima, che è molto a cuore, no? Che tu dicevi che le aziende alcune volte hanno comprato dei macchinari fantastici e li tengono lì a prendere la polvere, non hanno integrato nel processo, no, di trasformazione digitale, perché non ne comprendono effettivamente forse l'utilizzo. Anche per esempio nel, che ne so, controllo qualità, non è che devi avere più quello che va girando, ma mettere dei sensori che capiscono, raccolgono tutti questi dati, e tu ovviamente hai la visione completa dell'insieme su come può andare il processo di lavorazione di un prodotto, progetto di un'area della tua azienda, e alcune volte sono cose cui non si capiscono. Quindi secondo me anche per questo è importante capire i principi, no, dell'informatica, dell'automazione, proprio del digitale sin da bambini, no? Perché anche noi da bambini capiamo, no, le reazioni chimiche, la fisica, non è che tutti quanti siamo dei chimici o dei fisici, però queste nozioni poi ci fanno capire il mondo reale che si integra con questa tecnologia, con queste materie. E quindi secondo me ecco perché l'informatica deve essere subito insegnata sin da bambini, sostanzialmente, perché l'informatica non è solo il coding, ecco perché questa è una cosa che bisogna dire. Il coding è un pezzettino di questa materia, come dire, io facendola sempre con la fisica, se io ti spiego, che ne so, i principi della termodinamica, quello è un pezzettino, però la fisica è un insieme di cose, ecco, quindi il coding è un pezzettino di questo mondo fantastico. Ci tengo a dirlo perché alcune volte sembra che questa cosa non sia associata, come se l'informatica e il coding fossero due cose completamente diverse.
Assolutamente fondamentale questo. Io non mi ritengo una informatica, assolutamente no, però la comprensione di determinati meccanismi è fondamentale per potersi muovere agevolmente al mondo d'oggi. Quindi, per arrivare, diciamo, alla domanda cosa fai tu, io, che sia vista come un'imprenditrice o che sia vista come parte integrante di un'azienda, quindi occupante la funzione mediamente di CFO o di director, diciamo la mia caratteristica è quella di capire sempre con un taglio finanziario, perché tutto deve essere poi orientato alla sostenibilità, altro tema essenziale in questo periodo storico, perché anche nel terzo settore non ci può essere esperienza che non sia finanziariamente e anche diciamo nell'ambito dell'ambiente sostenibile, però il connubio tra quella che è l'expertise e poi la contaminazione con argomenti e temi rilevanti come sono quello della tecnologia può portare delle risposte a aziende e imprenditori che altrimenti da soli non riescono a cercare, perché quando si è pregni di una certa visione è molto difficile andare verso un qualcosa che non si comprende e non se ne capiscono le potenzialità. Quindi è un po' come essere, diciamo, il medico che ti fa la diagnosi sulla base di N esperienze che ha vissuto e ha studiato nel tempo per ottenere, per cercare insieme a te quella che è la soluzione da adottare al tuo di caso specifico, perché poi i tuttologi non esistono, come le grosse realtà faticano a dare degli abiti su misura. Invece secondo me questi sono tutti temi che devono essere poi calibrati, come diceva Angela prima, alla singola realtà perché funzioni, perché altrimenti il rigetto è normale,
elevatissimo.
Sì.
Beh, quindi, ma ci hai detto sia cosa fai e sì come hai iniziato a fare tutto questo, diciamo, quindi ci hai anche anticipato la successiva domanda che di solito facciamo.
E,
anzi, andiamo benissimo, ma ci racconti il momento più bello che hai fatto, cioè che hai avuto dall'inizio della tua carriera ad oggi?
Ah, che domanda difficile, è che ce ne sono talmente tanti, perché devo dire che sono stata fortunata, perché ho avuto moltissimi incontri, secondo me, che hanno cambiato le cose e anche moltissime soddisfazioni. Allora, forse magari il primo è stato quando appunto dopo la revisione contabile ho abbracciato questa multinazionale che era specializzata in attività in avionica, quindi a supporto dell'elicotteristica, tema per me interessante, bellissimo, ecco. E in questa multinazionale si era molto, diciamo, attenti agli OEM, che sono i grandi costruttori, a cercare soluzioni, quindi non solo vendere particolari. E noi in Italia, team di donne molto attente a studiare i bisogni del cliente, per primi ci siamo inventati il servizio presso le linee, quindi le linee di produzione di questi elicotteri. Tra l'altro, quando entrai per la prima volta e vidi 40 elicotteri tutti in linea in fase di montaggio, fu come, non so, ecco, un infarto, nel senso che era veramente bellissimo, no? E quindi con il mio direttore generale, anche lei donna molto in gamba, e grazie al fatto che questo gruppo inglese aveva a cuore molto il business in sé, ci siamo inventate, invece di fornire i pezzi a magazzino, di iniziare a gestirli just in time e creare noi quello che era tutta la filiera del servizio, no? E poi andammo a Londra alla convention annuale e ci premiarono perché inventammo questo servizio nuovo che adesso è il servizio sulle linee e sono stati aggiunti tutti i temi di IoT, quindi quando vengono fatti i prelevamenti dei pezzi
Ah, che bello.
informaticamente. Ecco, e poi è stato però, diciamo, clonato, quindi questo servizio è stato diffuso in tutto il mondo, in tutte le società del gruppo che avevano, diciamo, a che fare con clienti terzi. Quindi ci siamo inventate un servizio nuovo che è
Diciamo
stato.
come il modello Toyota, voi avete fatto il vostro modello, quindi
Sì,
che
è
figata.
stato
Ma
molto
l'altra cosa che
bello.
emerge è che praticamente io immagino un lavoro del genere, come poi in tutti, in molti lavori c'è un continuo studio, perché ovviamente tu diciamo, da esperta di numeri, quando ti sei trovata nell'azienda che faceva gli elicotteri, cioè, la prima cosa penso che per capire hai dovuto studiare.
Assolutamente, la cosa divertente del mio lavoro è proprio di studiare diversi modelli di business, cioè questa è la cosa che mi affascina di più perché è adattabile, come mi è accaduto appunto all'elicotteristica piuttosto al food, organic food, che anche questa è stata una moda molto molto interessante nel periodo, al retail, abbigliamento, al luxury, quindi veramente i business sono i più diversi. Il punto fondamentale è avere la passione di capire, di approfondire, non porsi limiti mentali, perché poi ognuno ha dei bias e pensa, se tu stesso pensi di non riuscire a fare una cosa, sicuramente non ce la farai. Quindi il pensiero limitante è sempre da tenere sotto controllo e da arginare. Quindi ci vuole un grosso studio anche di sé per
E
approfondire.
anche penso capacità di team working, perché poi ovviamente diciamo uno può farsi un'idea, ma deve avere degli interlocutori nel team che ti spiegano quali sono poi, diciamo.
Assolutamente. Guarda, su questo io è un secondo esempio che vi porterei perché è un altro momento per me aulico. È stata la ristrutturazione del debito, quindi io mi sono occupata di questo nell'arco della mia carriera, vedendolo come una missione, perché per me intanto ero dentro questa grande realtà e quindi facevo parte del management. Il punto importante, anzi i punti, sono stati di aver creato un team coeso. Spesso le realtà quando entrano in questo tipo di situazioni sono allo sbando, quindi è difficile mantenere la razionalità e i piedi, diciamo, a contatto con quella che è la realtà. E la cosa bella è stata quella di creare questo team all'interno, diciamo, dell'area in particolare della tesoreria, che per quasi 2 anni è riuscita a gestire questo momento di discontinuità, dando fiducia a tutto il gruppo di lavoro, perché non è mai trasparita la difficoltà estrema in cui ci trovavamo, a quelli che erano gli stakeholders, quindi dai fornitori alle banche, agli azionisti. E quindi diciamo un po' di schizofrenia se vogliamo, perché internamente si sapeva come si stava gestendo, all'esterno bisognava dare questa apparenza di controllo, di fiducia e di estrema, diciamo, positività, ecco. E devo dire che è stata un'esperienza molto bella perché ancora questo team siamo in contatto e tra l'altro queste persone, insomma, non so, si è creato un qualcosa che va al di là. Questo spesso nella mia esperienza, perché ho persone che da 20-25 anni ancora ci scriviamo e dice: ma sono
Che
riuscita a
figata
fare
questa qui.
questo, sono riuscita. Quindi devo dire che di ragazzi, di giovani, ne ho visti crescere parecchi, è molto bello. Però in particolare questa esperienza per me è stata bellissima, perché al di là poi di essere stato un caso che all'epoca era stato portato da diverse banche importanti italiane come un esempio virtuoso di come si conduce una ristrutturazione del debito, quindi ecco. Però proprio all'interno del team questa capacità di gestire il quotidiano e di non abbattersi mai, ecco, no? Quindi di gestire.
Su questo ti vorrei dire che la cosa bella forse nel trovare quei team dove non hanno paura di sperimentare, sporcarsi le mani, cioè nel senso di dire non è io ho sempre fatto così e così si fa e basta, ma è un po' adattarsi anche un po' ai cambiamenti, ma anche un po' ai cambiamenti del team, no? Perché almeno nella mia esperienza, quello che tu dicevi prima, a me non è mai forse capitato, per fortuna o per sfortuna, io credo più per sfortuna, trovare una persona da cui io posso imparare un qualche cosa e mettere anche le mie conoscenze. È sempre stato un mettiamo tutti quanti insieme le nostre competenze e vediamo dove arriviamo. Lì si creano un po' di meccanismi, sai, di competizione, ma non sana, non per raggiungere l'obiettivo. Però quello che dicevi tu è molto bello, sia perché c'è una persona che guida e sia perché poi non si va a dire no, è sempre stato fatto così e così si fa. No, perché visto che si sta evolvendo, visto che si sta cambiando, visto che si sta trovando una schizofrenia, come dicevi tu, quella schizofrenia serve per poi portare un risultato diverso, ok? Anche perché poi, come diceva Einstein, se fai sempre le stesse cose nello stesso modo, non otterrai mai un risultato diverso, ovviamente. Questo è importantissimo, secondo me, come i team devono essere veramente come una macchina, devono funzionare insieme. Il problema di un singolo componente può essere il problema di tutto il team, quindi si lavora tutti insieme per portare a casa un obiettivo, no? Questa è, secondo me, la cosa più bella che può emergere.
Sì, assolutamente. C'è anche un tema di leadership e
Sì.
credo che tu abbia toccato un tema molto importante, cioè la visione della competizione. Io fortunatamente ho fatto tutto un percorso mio, per cui non vedo l'aspetto competitivo con un altro soggetto, cioè io sono io con le mie caratteristiche che possono fittare, andare bene in determinate realtà, probabilmente in altre realtà non fittano perfettamente, però non la vedo mai come un qualcun altro, tra virgolette, che ti rubi qualcosa, semmai ti
Esatto,
arricchisce, ecco, questo
è
sì.
il punto di svolta.
Sì, qui credo che tutti noi abbiamo un po' di lavoro da fare con noi stessi per capire un po' quelli che sono i nostri punti di
Forza.
forza, per lavorare. Una SWOT analysis di se stessi, che secondo me è sano fare ogni
Una
tanto
SWOT
imparare.
analysis, vedi come suona bella qui.
Non male.
Invece se dovessi raccontarci un qualcosa che è stato più difficile, la difficoltà più grande che hai avuto, che poi l'hai combattuta, cioè qualcosa che magari è stato un po' difficile da mandare
Ma
giù,
sì,
da affrontare.
guarda, secondo me la cosa difficile è un po' collegata a quello che si diceva adesso, è sempre di cercare di guardarsi dentro. Perché quando fare il post mortem di progetti, qualsiasi essi siano, di vita personale o di vita professionale, è sempre un tema critico, no? Perché poi la tendenza di tutti noi, normale, è quella di dire: ah, quest'altro ha fatto questo. Sì, attenzione, se quest'altro ha fatto questo è perché io al 50% sono responsabile di averlo permesso, no? E arrivare ad avere questa volontà di approfondire, capire e rielaborare per me è sempre importante, ma è forse il passaggio più difficile, che torna proprio per il tema di evoluzione che tu citavi prima. Quindi se si sposta da un lato è perché si iniziano a fare le cose in un modo diverso, e Einstein, insomma, era proprio un.
Uno dei c'è un proverbio cinese che dice: nel momento in cui tu punti un dito contro un altro, hai tre dita puntate verso di te. Voi se prendete il palmo della mano e puntate il dito, vedete che le altre tre dita
Ah.
puntano verso di voi. Non so se lo conoscete questo proverbio cinese, ed è vero, ed è così, perché alcune volte quando le persone puntano il dito sugli altri, ce ne hanno altre tre puntate addosso, quindi non è mai sana questa,
Sabrina,
questa cosa,
a proposito,
diciamo,
di evoluzione. Tu pensi di, appunto, il tuo lavoro è così vario che immagino nel futuro continuerai a farlo, perché non è che è un lavoro che dice cambierai, perché in realtà è un cambiamento continuo, mi sembra di comprendere. Tu aspiri, diciamo, a qualcosa di particolare o vuoi continuare, diciamo, nella direzione in cui sei andata fino adesso?
Ma guarda, io intanto, se tu mi dici dove sarai tra 5 anni, io inizio a dirti devo iniziare a lavorare oggi per capire dove sarò, perché quello che sarò tra 5 anni dipende da chi incontro, cosa faccio, come, diciamo, spiego le vele oggi, no? Quindi un richiamo qua a me stessa in primis, a porre attenzione a cosa faccio, chi frequento, eccetera, no? Prima offline si diceva selezione nelle persone che si decide di contaminare, no? O farsi contaminare da, e questo è un punto essenziale. E una riflessione di fondo c'è, io devo dire che guardando realtà, diciamo, strutturate, vedo una assenza di una presenza femminile importante in ambito di CFO, dove io sono già stata a ricoprire cariche, ma anche in ambito di CEO. Quindi attendere tra 5 anni, quello che vedo è proprio di riuscire a poter portare quella che è la mia esperienza, quelle che sono le mie energie in quest'ambito. Quindi mi ci vedo come CEO con ovviamente competenze CFO in una realtà costruita, che poi sia una realtà in startup. Io ho iniziato a costruire startup quando Invitalia ancora non esisteva, per dire, o una realtà più diciamo strutturata, questo non lo saprei dire. Sicuramente vorrei avere l'opportunità di poter portare il mio contributo in qualche ambito interessante. Tra l'altro, qui è molto importante anche creare coesione, no? Quindi da questo punto di vista la sensibilità al fatto è anche spingere le ragazze fin da quando sono a scuola, ma anche poi influenzare che siano genitori o famiglie nel poter dare l'opportunità di fare un percorso autentico e personale, secondo me è fondamentale. E per questo sono anche inserita in alcune attività, diciamo, sociali e in alcuni ambiti, come può essere il gruppo Minerva di Federmanager, che fa molto, siamo 5.000 donne manager in tutta Italia, e fa molto in quest'ambito di spingere le donne a cercare come dire, essere protagoniste di quella che è la propria esperienza lavorativa. Quindi con un gruppo anche di ascolto e alcuni progetti sperimentali che stiamo cercando di portare avanti, ma non solo. Ho fondato, anzi ho avuto l'onore di essere tra i membri fondatori dell'Accademia di Educazione Finanziaria di Beppe Ghisolfi, e anche qui con l'idea di portare un pochino quella che è la voce femminile a questo tema fondamentale, perché poi un'emancipazione vera passa sicuramente da una possibilità di essere indipendenti economicamente.
Ovvio, sì.
E
diciamo
quindi,
che no, dici, scusa.
E quindi diciamo che c'è un tema sicuramente personale di sviluppo del proprio progetto personale, ma anche un'attenzione al crescere in team, perché poi alla fine se cresce il sistema cresce anche tu, quindi
mi vengono in mente delle cose che vorrei chiederti, però poi te le chiedo dopo sulla questione del team. Però tu hai anticipato una cosa: secondo te quanto è importante poi che le persone studino le materie tecnico-scientifiche sin da bambini e soprattutto che non sono solo viste come materia per gli uomini, perché ragazzi non è detto. Cioè, le grandi scoperte che sono state fatte anche nel campo dell'esplorazione spaziale venivano fatte dalle donne che, tra virgolette, stavano lì a fare solo i calcoli per il docente, no? Quindi, secondo te, quanto è importante, no, integrarlo sin da subito e soprattutto, come dicevi tu, le famiglie devono capire che queste materie non sono solo per i maschietti, ma per tutti.
Guarda, io credo che sia fondamentale partire proprio dall'impostazione scolastica, per esempio. Se noi guardiamo alcuni libri di testo, ci sono le figure tipo che sono la mamma che sta a casa e stira, il papà che ha questa professione, no? Quindi si parte da lì e poi si va avanti con una serie di bias che ognuna di noi porta dentro, quindi quando proprio in età adulta andiamo a pensare all'empowerment, e allora lì per una donna mediamente avere contatto col potere è difficile, quindi c'è un tema anche proprio di perfezionismo barra sicurezza di te sé. Se non sei sicura al 200%, tu non ti butti mai perché hai questo timore, ma anche per come è impostato lo stile di leadership femminile per via di tutto quello che si è costruito nel tempo, perché tendenzialmente l'idea è quella che chi ha il comando rimane solo, no? E quindi conciliare la solitudine con le scelte che sono appropriate è normalmente un tema. Sono tutti temi di fondo che, per esempio, con Minerva abbiamo affrontato e sono punti essenziali per una crescita, diciamo, personale, e che molto spesso sono nascosti proprio in anni di crescita in un certo contesto. Quindi la famiglia e la scuola sono i primi momenti in cui si indirizza, diciamo, la vita professionale delle persone indirettamente. Da questo punto di vista, tra virgolette, mi verrebbe da dire siate ribelli, cercate di ascoltare quello che la vostra indole. Ecco, questo perché
Assolutamente,
Nella vita,
assolutamente.
man mano ci si allontana dal rapporto con l'istinto, più si fanno delle scelte che sono razionali, ma poi non si riescono a portare avanti perché l'istinto prima o poi viene fuori, anche
Sì, è
se
vero.
si cerca in qualche modo di confonderlo.
Esatto, anche perché se si vuole arginare l'istinto, no? Può anche scoppiare in qualcosa di non positivo, cioè nel senso a un certo punto scleri perché vuoi raggiungere quella cosa, anche magari, cioè io ho un istinto, no? Se non lo riesco a coltivare in modo sano, quell'istinto però magari quando lo faccio uscire non è adeguato, non è contestualizzato, ecco perché alcune volte magari c'è anche la porta dall'altra parte di non far uscire l'istinto, perché magari quando le persone hanno visto un exploit, no? Di una persona che a un certo punto ha detto basta, voglio fare quello che voglio fare, io ho visto che non è successo gradualmente, è vista come una cosa pericolosa, no? Da gestire. Ci sta, ci sta. Bello.
Eh sì, eh sì. Ascoltarsi è sempre buona cosa.
Quindi l'ultima domanda che ti faccio è cosa che consiglieresti a chi vuole fare quello che fai tu o chi vuole entrare nel mondo del lavoro?
Io consiglierei intanto di capire e di studiare tantissimo, perché senza preparazione non si va da nessuna parte. Quindi il primo elemento è sicuramente questo. Poi non aver paura di sporcarsi le mani, perché solo facendo si può capire di più. E quindi lo so che all'inizio uno dice: caspita, magari faccio uno stage, non è giusto che io faccia lo stage, però io devo dire che la mia prima esperienza è stata quella di fare le fotocopie, che insomma, cosa all'epoca, eh? E poi capire
Ancora
cosa fosse,
tutt'oggi.
cosa fosse l'F24, e quindi dici, per pagare le imposte, quindi delle cose proprio basiche che uno dice, ma però se tu non sai fare questo, figurati come fai a guidare un qualcosa. Non si può guidare qualcosa che non si conosce, quindi la
Posso
conoscenza bisogna per forza.
arricchire una cosa che hai detto tu nel studiare, perché anche gli studenti che si ascoltano, purtroppo una cosa che noto quando si parla di studiare viene sempre vista come una cosa pallosa. In realtà, quando le persone dicono di studiare e uno deve approfondire le cose che ama, perché alcune volte proprio la parola studiare con uno studente è quella cosa che ti devono mettere lì pallosa, e devo dire la verità, quello che hai detto anche tu, alcune volte alcuni docenti non è che ti dicono, ti invogliano, no? Ti fanno fare quella cosa meccanicamente senza dare lo scopo allo studente di cosa sta andando a studiare, informarsi, approfondire. Ecco, per esempio, quando si dice studiare, secondo me è doveroso dire a queste persone: hai una passione, come dicevi tu, Sabrina, approfondisci quella passione in che modo? Studiando, ma studiare, ricordiamoci, è proprio vedere, informarsi, leggere, confrontarsi, è tutta questa cosa che viene richiusa in una sola parola, si chiama studio. Questo, secondo me, è doveroso dirlo, perché molte volte quando gli studenti dicono studiare fanno sì, vabbè, ciao, quindi queste cose qua lo potrò fare mai. Esatto.
Grazie, sì, la passione fa girare il mondo, quindi sì, studiare con passione, studiare cose per cui si sente battere il cuore, questo è fondamentale, perché altrimenti non si può riuscire, quindi è veramente il connubio dei due
Dei due. Esatto.
passaggi, sì. Insieme alla curiosità, alla determinazione, perché poi i no arrivano sempre molto prima dei sì, però probabilmente bisogna assestare qualcosa e trovare una strada diversa, quindi ecco,
Superare
come
gli
le arene.
ostacoli, deviarli e riprendere, diciamo, non far riuscire a ritornare sulla propria strada, quella che si è individuata come propria strada.
E poi il
Sabrina.
piacere per il bello, ragazzi. Il bello ci
Questa è
salverà,
un bel
questo
tema, esatto.
è. Sì, il bello ci salverà, c'è poco da
Vedi il
fare.
risorgimento, esatto. Ma quindi, Sabrina, se le persone vogliono mettersi in contatto con te, vogliono cercarti, dove possono farlo?
Sul profilo LinkedIn assolutamente senza nessun problema, quindi Sabrina Bosia, con gran piacere io sono a disposizione per qualsiasi approfondimento, domanda, anche solo, come dire, interrelazione, perché dai contatti nascono sempre nuove idee, nuovi schemi, insomma, nuove riflessioni, quindi
Esatto.
così.
E ti ringrazio del tuo tempo. Ti
È
ringrazio
stato
veramente
veramente
tanto
un
del tuo tempo.
piacere, diciamo, conoscerti, anche ecco, sono incontri sempre stimolanti che ci arricchiscono, secondo me, e ci fanno venire
Esatto.
voglia di fare.
Esatto, e chi magari all'ascolto vuole interagire, ben venga, perché è veramente molto molto stimolante, sia per noi che facciamo le interviste, sia per chi poi le ascolta, perché vede tanti punti di vista differenti.
Anche per me è stato molto piacevole, un bellissimo esperimento, perché era la prima volta che mi
Sì.
confrontavo in questa modalità, quindi la tecnologia veramente ci ha supportato e aiutato, e poi insomma siete veramente piacevolissimi con un
Ti
contenuto
ringrazio.
fresco e molto piacevole anche da ascoltare, perché io vi seguo
Ah,
prima ancora di questo, quindi
grazie. Grazie.
invito tutti a farlo.
E quindi invitiamo proprio tutti gli altri che, se vogliono scoprire altre puntate, ci seguono su dilettantidigitali.it. E grazie ancora a voi due del vostro tempo, e alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Grazie, ciao.
Grazie, ciao ciao.
Ciao.